Allora riprendiamo quella seconda parte. Dunque eravamo rimasti che Gesù obbliga i partecipanti in quella che vedremo è una scena che tutti quattro gli evangelisti ci hanno perché vuole raffigurare l'elemento prezioso, indispensabile di crescita personale e comunitaria che è l'Eucaristia. Ebbene, Gesù li invita a prendere l'atteggiamento dei commensali, dei convitati, e dà l'immagine di allegria, di festa e soprattutto di libertà. Ma i partecipanti no, i partecipanti abituati a obbedire vogliono soltanto passare da un capo a un altro, ma l'importante è che sia di obbedire. Ma Gesù va avanti. E qui adesso l'Evangelista anticipa gli stessi gesti che poi Gesù compirà nell'ultima cena. Quindi è chiaro l'intento dell'Evangelista, attenzione, non è un semplice racconto, ma qui vi sto dando le indicazioni preziose su quella che è l'Eucaristia. Allora, scrive l'Evangelista, prese i 5 pani e i 2 pesci, levò gli occhi al cielo. Levare gli occhi al cielo significa comunicare con Dio, e il cielo è uno dei sostituti di Dio. Pronunziò una benedizione, e qui c'è qualcosa di strano, perché nel mondo giudaico la benedizione si pronuncia stando tutti quanti in piedi. È un atteggiamento religioso, ancora oggi nelle comunità religiose o nelle famiglie religiose, se si fa la preghiera, si sta in piedi, perché pare che col sedere nella seggiola il Padre Eterno non accetta le preghiere. Ma qui è tutto il contrario. Gesù ha fatto sedere le persone, quindi sono tutti seduti e Gesù pronuncia la benedizione. L'indicazione che ci sta dando l'Evangelista è preziosa. Il Signore non si rivela negli atteggiamenti religiosi, ma quelli umani, conviviali. Non è che stando in piedi uno è più vicino al Signore, ma restando seduti in un atteggiamento di convivialità, quindi di allegria, di libertà e di felicità, è lì che si manifesta il culto al Signore. Quindi, il primo elemento che vediamo, importantissimo, la benedizione non si pronuncia stando in piedi, atteggiamento religioso, ma seduti, atteggiamento conviviale. Dio non si manifesta negli atteggiamenti religiosi, ma in quelli umani, perché Lui, Gesù, è il Dio che si è fatto uomo. Più siamo umani e più si manifesta il divino che è in noi. Pronunciò una benedizione, spezzò i pani, vedete come i pesci quasi passano in disparte perché l'Evangelista vuole centrarci sull'Eucaristia, e qui c'è una sequenza importantissima che le comunità dei credenti in Gesù di tutti i tempi devono tenere presente. Spezzò i pani, li dava ai discepoli perché li distribuissero. E poi, quasi tra parentesi, e divise i 2 pesci fra tutti. Allora, il ruolo dei discepoli qual è? Ricordate, loro vogliono essere i capi, non solo tra di loro, chi è il più grande tra di noi, ma anche i capi del popolo. Gesù dice no, voi il vostro compito è quello di servi, a servizio dei servi, perché i servi si sentono signori. Qual è il vostro compito? Prendere questo pane e distribuirlo. Qui nella distribuzione manca un elemento importantissimo, indispensabile nella cultura giudaica. Non è possibile prendere cibo senza prima il lavaggio rituale delle mani. Non è un lavaggio igienico, uno si poteva essere lavato un'ora le mani, quello non valeva niente. Era un rito ben preciso, bisognava prendere dell'acqua, non acqua, per esempio, che sgorgava dalla sorgente. L'acqua doveva essere frutto di uno sforzo manuale, quindi da una brocca. Si metteva la mano così, si toglievano anelli e braccialetti, in modo che l'acqua potesse scorrere. Si prende questo boccale, definita la quantità, la qualità dell'acqua, si versa, in modo che l'acqua scorra al gomito, poi con questa mano, che è pura purificata, si passa a purificare l'altra. Questo era un rituale talmente importante ed era severamente punita la sua volontaria trasgressione. Ebbene, Gesù non chiede la purificazione delle mani. Gesù sta dando delle indicazioni, gli evangelisti stanno dando delle indicazioni preziose, perché nella religione uno degli elementi importanti è la purificazione per essere degni di avvicinarsi e accogliere il Signore. Il che causa grandi discriminazioni e drammi nelle persone. Perché la religione, con la sua dottrina, dice a un individuo, degli individui, tu, voi, siete in peccato, siete impuri per il vostro comportamento, per le vostre scelte, per il vostro modo di vivere. E quindi siete esclusi da Dio. L'unico che può togliervi questo peccato, l'impurità, naturalmente è Dio. Ma siccome voi siete impuri, non vi potete avvicinare a Dio. È il dramma totale, causato proprio dalla religione. Quindi la religione inculca il senso di colpa, di peccato nelle persone, dice che soltanto Dio glielo può togliere, ma siccome loro sono in peccato, non possono avvicinarsi a Dio. È il concetto della purificazione, è il concetto del dover essere degni di avvicinarsi e accogliere il Signore. Con Gesù tutto questo cambia. Gesù già lo ha dimostrato, non occorre purificarsi per essere degni di accoglierlo, ma è accoglierlo quello che purifica. Questo è il significato dell'Eucaristia. Quindi i discepoli, nel distribuire questo pane, non devono chiedere conto dell'atteggiamento, della condotta, delle persone che lo vanno a ricevere, né tantomeno sta a loro discriminare chi può ricevere questo pane e chi ne è escluso, chi lo può ricevere a determinate condizioni e chi no. Il loro compito alle persone che si trovano davanti è distribuire questo pane. Quando, e questo è importante, quando il discepolo, anziché essere un mero semplice distributore di questo pane, ne diventa il proprietario e stabilisce lui a chi darlo, a chi no, e a chi darlo sotto determinate condizioni, questo è un furto e un peccato di idolatria. Un furto perché il pane è di Gesù e idolatria perché si mettono al posto di Dio. Quindi vedete che questo brano, al di là della sua immagine folcloristica, come può sembrare, di questa condivisione dei pani e dei pesci, è un brano dalla profonda dottrina. Quindi, lo ripeto, non è necessario purificarsi per accogliere il Signore, ma accogliere il Signore è quello che purifica. Pensiamo soltanto, perché dobbiamo attualizzare questi brani, al dramma di quante persone vengono tenute lontane, escluse dall'Eucaristia, in una maniera disumana. Pensate soltanto, è un caso tra i più frequenti, ci vengono noi poi a riferirlo, di genitori che alla prima comunione del loro bambino sono stati esclusi dalla comunione perché la loro situazione non è regolare. Questi sono autentici crimini. Nell'Eucaristia non bisogna purificarsi per accogliere il Signore, ma è accogliere il Signore quello che purifica. Questo è tanto vero che nell'ultima cena, secondo Giovanni, l'Evangelista scrive qualcosa di assurdo. Dice che mentre cenavano, Gesù si alza e si mette a lavare i piedi ai discepoli. Inconcepibile e impossibile. I piedi, si sa, la gente andava scalza, erano la parte del corpo più sporca, più impura, e prima di andare a un pranzo venivano lavati o si lavava da sé, ma chi poteva se li faceva lavare, siccome era un compito sgradevole, dagli esseri considerati inferiori. Era obbligato il figlio a lavare i piedi al padre, la moglie al marito e il discepolo al maestro, ma sempre prima di mettersi a tavola. Invece scrive l'Evangelista che mentre cenavano, quindi prima di mettersi a tavola, mentre già stanno cenando, ed è l'ultima cena, Gesù si alza e si mette lui a lavare i piedi dei discepoli. Cosa vuol dire? Quello che stiamo dicendo. Non è necessario purificarsi per partecipare alla cena di Gesù, ma è partecipare alla cena di Gesù quello che purifica la persona. Perché lo purifica? Non per un atto magico, automatico, ma perché accogliendo Gesù che si fa pane e impegnandosi poi a propria volta a farsi pane, alimento di vita per gli altri, ecco la purificazione, la comunione con Dio è assicurata. Quindi è importante l'atteggiamento di Gesù. I discepoli sono distributori di questo pane e non i padroni. Non sta a loro decidere chi è degno, chi non è degno, chi è ammesso o no, ma tutti quelli che si avvicinano devono dare questo pane. Il risultato? Tutti mangiarono e si saziarono. Questo pane possibile, adesso vedremo addirittura che l'Evangelista calcola migliaia di persone, erano tutte persone in regola con la morale, tutti a posto, possibile che non ci fosse stato nessuno con qualche peccatuccio o qualche peccato. L'Eucaristia non è stata concessa come un premio per i loro meriti, ma come un regalo, un dono per i loro bisogni. Tutti quanti hanno mangiato. Tutti mangiarono e sì, e qui non si sa, il verbo più adatto per tradurre sarebbe furono satolli, saziarono va bene, ma l'Evangelista usa un verbo che normalmente non si adoperava per le persone, ma per il mangiare delle bestie, degli animali, quelli che mangiano fino a scoppiare. E oggi non si usa più tanto nella lingua italiana, essere satolli, dall'idea. Cosa vuol dire? Che attraverso la condivisione dei pani e dei pesci, ricordate la protesta dei discepoli, quello che abbiamo è poco. Quando si condivide, si crea l'abbondanza e si sfama pienamente, si sazia la fame delle persone. Tutti mangiarono e si saziarono, e di pezzi ne raccolsero, ecco l'ultimo, il penultimo dei numeri di questo brano, 12 ceste piene, di nuovo. I numeri non hanno mai valore matematico, aritmetico, ma sempre figurato. Perché proprio 12? Cosa ricorda 12? 12 è il numero delle tribù di Israele. L'Evangelista vuol dire, attraverso la condivisione dei pani e degli alimenti, si sfama tutto il popolo. Quando si accaparra per sé, si trattiene per sé, si crea disuguaglianza, ingiustizia e fame. Quando si condivide, c'è addirittura un'abbondanza che serve per la prossima condivisione. Questo in terra di Israele avanzano 12 ceste. Poi Gesù proverà a ripetere lo stesso in terra pagana, ma incontrerà resistenze. E vedremo l'episodio dopo, quando Gesù dice adesso andiamo all'altra riva. Più o meno abbiamo un'idea. Ah, tra inciso, nel calendario non c'è il viaggio in Israele, e penso che per molti anni, con la situazione che c'è purtroppo, non si potrà più fare. Comunque il lago di Galilea più o meno c'ha questa forma, qui c'è Cafarnao e qui la casa di Gesù. Quando Gesù nei Vangeli dice e adesso passiamo all'altra riva, significa andare qua verso Oriente, dove c'erano i pagani. Allora potete andare a vedere, per vostro gusto, andate a vedere tutte le volte, in tutti i Vangeli, in cui Gesù dice e adesso andiamo all'altra riva, si scatena sempre una tempesta. Anche uno potrebbe dire, Gesù, prima di fare il programma del viaggio, dà un'occhiata un po' alle nulle, possibile che ogni volta che si va all'altra riva si scatena una tempesta? Cos'è questa tempesta? È lo spirito contrario dei discepoli che non ne vogliono sapere di andare all'altra riva a offrire questo pane, soprattutto, ma come? I pagani saranno i nostri servi. Il profeta Isaia dice che quando Israele conquisterà il mondo, i principi pagani e i pagani saranno nostri servi, un migliaio circa a testa. E l'idea di andare a fare i servi dei pagani, questo per i discepoli, proprio non gli entra. Allora andare alla saliva significa andare dai pagani. Quindi vedremo l'episodio dopo, come Gesù ripete la stessa azione della condivisione in terra pagana, e lì i numeri saranno diversi. Adesso li lasciamo perché oggi di numeri abbiamo già ubriacato, ce n'è ancora un altro. Ne raccolsero 12 ceste piene e anche dei pesci. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini. Prima vediamo perché l'Evangelista conta soltanto gli uomini. È ancora una discriminazione verso il mondo femminile e dei bambini? No. nella sinagoga, tuttora, perché il culto possa iniziare, è necessaria la presenza di 10 maschi adulti. Ci possono essere 100 donne, 200 bambine, ma non si può cominciare. Ci vogliono 10 maschi adulti. Quindi gli uomini garantiscono la liturgia. Allora l'Evangelista qui, parlando di uomini, sta indicando che il nuovo culto con Gesù non ha più bisogno di un ambito, la sinagoga, un ambito religioso, ma là dove si comunica vita, si condivide la vita, questo è il culto gradito a Dio. Quindi non un culto che parte dagli uomini verso Dio, ma che da Dio parte attraverso i discepoli e arriva agli uomini. Questo è il culto di Gesù. Ecco perché l'Evangelista sta parlando di 5.000 uomini. Ma perché questo numero 5.000 è l'ultimo numero? Ve lo garantisco oggi, di numeri ne abbiamo visti tanti. Perché 5.000? 5.000, guarda un po', è lo stesso numero che secondo gli Atti degli Apostoli, e degli Atti degli Apostoli al capitolo 4, versetto 4, leggiamo che la comunità primitiva era composta da circa 5.000 uomini. Non è che hanno fatto un censimento, è strano, non 4.995, proprio 5.000 esatti e esatti. Perché questo? Perché i multipli di 50 indicano, secondo la metodologia ebraica, la simbologia ebraica, l'azione dello Spirito Santo. Perché questo? Conosciamo tutti quanti un termine greco che è entrato poi nella lingua italiana, Pentecoste. Pentecoste cosa significa? Significa cinquantesimo. È il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua. E il giorno della Pentecoste, cioè il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua, il giorno in cui la comunità giudaica festeggiava il dono sul monte Sinai della legge, dell'alleanza tra Dio e il popolo, nella comunità di Gesù scende lo Spirito Santo. Vuole indicare che il rapporto con Dio, con Gesù, non è più attraverso l'osservanza della legge, ma attraverso l'accoglienza del suo spirito, cioè la sua stessa capacità d'amare. Allora, da quel momento, tutti i multipli di 50 indicano l'azione dello spirito. 5.000 è la cifra più grande conosciuta, quindi significa un'azione dello spirito, perché quelli che avevano mangiato erano circa 5.000. E qui l'Evangelista sceglie un termine, anche questo è entrato nella lingua italiana, per uomini usa il termine andres, che significa maturi, adulti. Conosciamo tutti quanti il nome Andrea, è uno dei nomi, ciao Andrea, è uno dei nomi più belli che ci sia. Io ho sempre desiderato, fin da piccolo, poter essere chiamato Andrea, perché mia madre mi voleva mettere il nome Andrea, ma sai, siamo nella preistoria, 45, le zie intervenirono, dissero no, finisce con la A, è un nome da donna, allora mi misero Alberto con la O, quindi è garantito. Ma sempre desiderato, non sapevo perché essere chiamato Andrea, poi quando studiando ho visto Andrea significa l'uomo completamente maturo. Perché questo? Perché in questo episodio che raffigura l'Eucaristia, non hanno trasmesso soltanto pane, ma si sono fatti pane. Cioè non hanno comunicato soltanto il cibo, ma hanno comunicato anche lo spirito, l'amore. E quando si comunica lo spirito, non soltanto il cibo, ecco la persona cresce e diventa pienamente matura. E Gesù ha bisogno, appunto, di persone mature. Mature significa capaci di ragionare con la propria testa e di camminare con le proprie gambe. Bene, finiamo qui l'episodio di oggi, adesso lasciamo spazio per i vostri interventi, richieste di chiarimento ed altro, poi ci prendiamo uno spazio di intervallo e alle 12 quello che abbiamo ora visto in teoria lo andiamo a vivere con la celebrazione eucaristica per le persone nuove che a volte rimangono un po' sconcertate nella nostra Eucaristia. Si fa una sola lettura, quella del Vangelo, perché? Perché dopo più di 2 ore di studio, di analisi, dei testi, non possiamo appesantirlo con altre letture. Abbiamo fatto l'esperienza che quando si fanno è un momento di blackout nella mente delle persone, di riposo, ci vuole di riposo, perché poi non se lo ricordano. Abbiamo fatto l'esperimento di chiedere qual era la prima lettura, ma ero un po' distratto, ma tutti, perché è un momento di riposo. Allora facciamo una sola lettura e poi, secondo il principio della piena libertà, ognuno stia come vuole. Normalmente, per stare comodi, si sta tutti seduti, perché abbiamo visto l'azione del Signore non passa attraverso gli atteggiamenti in piedi seduti, ma attraverso gli atteggiamenti umani. Questo ci crea a volte un po' di sguidi, perché nella nostra Eucaristia, dove stanno tutti seduti, quelli che vengono per la prima volta si mettono in piedi e tutti quanti che li guardano. Al contrario, nella messa di orario, quando qualcuno che ci frequenta sta seduti, ci sono quelli in piedi che lo guardano, dando la disapprovazione. Comunque, all'insegno della piena libertà. Ecco il nostro amaro con il microfono per chi vuole intervenire. A voi. Oh, l'altro Andrea, ecco, abbiamo un altro Andrea.
Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto. Dunque, la domanda che io ti faccio, Alberto, non è tanto, un chiarimento, non è la richiesta di un chiarimento, diciamo, a livello teologico, perché sei stato chiarissimo, e tutti i concetti che hai spiegato li ho trovati nei tuoi libri, quindi li sto proprio riflettendo da molto tempo. Più che altro ti faccio una domanda che va un attimo a toccare un tasto dolente. Tu hai parlato di accoglienza. Io ti voglio un attimo fare una domanda sull'accoglienza all'interno della propria parrocchia. Leggendo uno dei tuoi ultimi libri, sono rimasto veramente folgorato, positivamente, da tantissimi concetti, al punto da voler creare nella mia parrocchia un gruppo di amici per appunto divulgare, non tanto, permettimi di dire, le tue idee, ma quelle del Vangelo, preso appunto nella sua essenza più cristallina. Non l'avessi mai fatto.
In parrocchia, ma
esatto. Non l'avessi mai fatto, siamo al terzo incontro e già in pratica si sono creati degli attriti pazzeschi col parroco. Ora io ti volevo chiedere, com'è possibile, in base appunto alla tua esperienza di vita, che nel momento in cui si vuole testimoniare, far splendere il Vangelo nella sua cristallinità, nella sua purezza, si creino tutte queste, diciamo, tutti questi attriti e tutti questi urti da parte dei rappresentanti dell'istituzione religiosa, che dovrebbero piuttosto essere felici di avere,
Andrea,
un appoggio di questo tipo?
Basta che guardiamo il Vangelo, le indicazioni che l'Evangelista ci dà, i fiaschi di San Paolo. Il Vangelo è chiaro: non andate a portare questo annunzio alle persone religiose, perché vi si rivoltano contro. Andate a disturbare delle certezze consolidate, andate a mettere in crisi la loro fede e vi si rivoltano contro. Io ricordo tanti anni fa, uno degli incontri più drammatici che ho avuto fu a Bitonto, e parlando un anziano s'alzò dalla seggiola, mi venne sotto con lui e dice: io prendo pugni, lo capisco, gli stavo togliendo la seggiola da sotto il sedere e questo reagiva. Arrivare a un punto dell'esistenza e dover constatare che tante cose in cui si è creduto e sui quali si è impostata la propria esistenza non solo non venivano da Dio, ma addirittura gli erano contrari, questo è drammatico, è uno strazio. Allora, per questo Gesù, dove ha trovato difficoltà Gesù? L'ha trovato nelle sinagoghe, con le persone religiose. Dove hanno cercato di lapidarlo Gesù? Nel Tempio di Gerusalemme, il luogo più santo. Dove Gesù ha trovato accoglienza? Con le persone miscredenti, con i peccatori, al di fuori della legge. E tutte le indicazioni del Vangelo è: andate verso gli esclusi, andate verso gli lontani, andate verso gli allontanati, è lì che bisogna annunciare la buona notizia. Gli altri stanno a posto con le loro dottrine, le loro verità, i loro riti, e attenzione, e questo è importante, non andate a disturbarli, perché vedete, queste persone che sono molto dure, molto rigide della dottrina, per loro è una corazza necessaria, perché se gliela si smonta può venire fuori qualcosa di pauroso. In certe persone dottrinalmente a posto, fedelissime, intransigenti, dentro c'è un inferno in ebollizione. E se soltanto proviamo a svitare una vite, chissà cosa viene fuori. Allora, l'annunzio, dice Gesù, va fatto a tutti, ma non insistenza. Quando si insiste, si causa il contrario. Andate, andate verso le persone lontane. Là la pesca sarà abbondanza. Abbondante, c'è nel Vangelo di Giovanni, adesso non è il caso di spiegarlo, ma quando Gesù dice di andare in una certa direzione, che secondo i termini adoperati dall'Evangelista significa gli esclusi, la pesca fu talmente abbondante che la rete si rompeva. Dobbiamo andare a portare questo annunzio a quelli che sono stati allontanati, i lontani, gli esclusi, lì l'accoglienza ci sarà. Negli ambienti religiosi si può proporre con buona educazione, ma mai, mai insistere, bisogna aver tempo. Adesso è un momento buono con Papa Francesco, è tornato a spirare il vento dello spirito, non so oggi se avete fatto la rassegna stampa, sul Corriere c'è un articolo di Antonio Socci di una violenza nei confronti del Papa, ma non è Socci, dietro c'è qualche cardinale frustrato, ci sono vescovi, ci sono preti, io so che prima con i papi precedenti, quando si trovava a discutere con certi prettini, così, io sono con il Papa senza se e senza ma, quindi ti bloccava. Adesso, anzitutto cominciano a dire perché questo tuo Papa, è diventato il Papa mio, vabbè, e poi quando si dice ma Papa Francesco, sì però, ma come prima era senza se e senza ma, adesso sì però. Papa Francesco veramente è un dono del Signore, e speriamo che se lo conservi, perché nel Sinodo sta succedendo una guerra, una battaglia incredibile nei suoi confronti, per questo ha bisogno di appoggio popolare da parte nostra. Da chi trova resistenza? Trova resistenza dalle persone pie, dalle persone religiose, da preti, vescovi e anche cardinali, che parlano di lui con un disprezzo, lo chiamano l'argentino, il peronista, il terzomondista, mentre lo vediamo, la gente, specialmente la gente che era lontana, ha sentito in lui, ha sentito l'accento della parola di Dio. Perché qual è, cos'è che sta facendo Papa Francesco? Lui, come esattamente Gesù nei Vangeli, non pensa di portare gli uomini a Dio. Quando uno ha l'ambizione di portare gli uomini a Dio, inevitabilmente entra di mezzo la dottrina, la legge, le osservanze, e molti rimangono indietro, e qualcun altro escluso, perché non riesce a seguire questo cammino. Se io adesso avessi l'ambizione di portare voi a Dio, non tutti sono uguali, ognuno ha la sua storia, il suo passato, e qualcuno inevitabilmente rimane indietro. Ma se, come sta facendo Papa Francesco e come ha fatto Gesù, si vuol portare Dio agli uomini, si fa soltanto con una cosa, usando il linguaggio della misericordia. L'unico linguaggio universale che è compreso da tutti. Una dottrina si comprende in certi contesti culturali, ha bisogno di modifiche del linguaggio, di adattamenti, di rinnovamenti. Una carezza, questa dal Polo Nord al Polo Sud, la capiscono tutti. Allora credo che Papa Francesco sia veramente la carezza tenera di Dio che accarezza tutti quanti e tutti quanti lo percepiscono. Quindi, caro Andrea, non ti scoraggiare, proponi, ma come dice il Vangelo, se non ti accolgono, scuoti la polvere dei sandali, come per i pagani, e non sprecare energie e vai da altre parti.
Alberto.
C'è ancora? Sì.
Alberto.
Gigi.
Sì. A conferma di quanto tu dici, in questi giorni si sta svolgendo la seconda sessione del Sinodo dei Vescovi, proprio sulla famiglia, eccetera, eccetera. E guarda caso si sta utilizzando parecchio del tempo, anche dall'introduzione del cardinale ungherese, se dare o no la comunione ai divorziati, ai risposati, eccetera. Non basterebbe far rileggere un momentino il Vangelo in base a quello che tu dici, che si perde tutto. Grazie.
Allora, abbiamo un amico prete che lavora al vicariato di Roma, e anni fa, testuale, mi telefonò una mattina, dice, Alberto, per favore, aiutami, ci serve per un documento una citazione del Vangelo, e ti sembrerà strano, in tutto il Vaticano non c'è una copia del Vangelo. In tutto il vicariato, no, il Vaticano. in tutto il vicariato non si trova una copia del Vangelo. Che ci fanno? Che ci fanno? Se lo leggono non lo capiscono, se lo capiscono non ci credono, se ci credono non lo praticano. Quindi cosa ci fanno in certi ambienti del Vangelo? Domani, per chi vuole, c'è un sito online chiamato Il Libraio, uscirà un pezzettino piccolo mio appunto sul sinodo, su due argomenti. Il primo, questo qui della comunione ai divorziati. Il problema non è il secondo matrimonio di queste persone, il problema è il concetto di Eucaristia. Nei Vangeli è chiaramente l'Eucaristia un regalo per chi ne ha bisogno e non un premio per chi lo merita. Gesù lo ha detto chiaramente, io sono venuto come un medico, una medicina, chi prende la medicina? I malati e le persone inferme. Quindi questo tema posto nel sinodo è posto male, non è un problema di vedere se chi è risposato dopo un matrimonio fallito è degno di ricevere l'Eucaristia. È che l'Eucaristia è un dono per loro. Però, per difendere una dottrina che è tanto spietata quanto disumana, quanto sessuomane, si arriva, io credo soltanto il delirio di un pazzo può arrivare ad affermare cose del genere, ma non è vero che la Chiesa non permette ai divorziati e risposati di accedere alla comunione. Basta che vivano come fratello e sorella. A me anni fa a Roma mi è capitata una coppia del genere. Erano degli atei, sposati, divorziati e risposati tra di loro, che poi erano entrati in uno di questi gruppi ecclesiali rigidi e da quel momento, per esserne degni, avevano deciso di vivere come fratello e sorella. Io me le ricordo ancora, lei c'ha un occhio più su, un occhio più giù, lui tutto strano, dice, sai, viviamo come fratello e sorella, ma questo ci causa tensioni, siamo sempre nervosi. E io li ho invitati ad amarsi e a recuperare il tempo perduto, pure gli arretrati. Oh, li ho rivisti dopo qualche mese, lei è rifiorita, soddisfatta, era contenta. Ma è possibile che tutti i problemi della Chiesa siano sempre lì, sui genitali? L'altro problema è quello delle unioni omosessuali, anche questo è dibattuto. Anche lì, vedete, era più logica e comprensibile la dottrina prima del Concilio. Perché prima del Concilio cosa si diceva? Che gli omosessuali erano peccatori e quando morivano andavano all'inferno per tutti i secoli. Era chiara. Dopo il Concilio si è cercato di fare un passo in avanti, ma l'ha peggiorato, ha detto no, non sono peccatori per il fatto di essere omosessuali, ma se lo manifestano. E l'esempio che faccio io è come dire a una pianta puoi crescere, ma non puoi fiorire. Allora per gli omosessuali la castità. Siate casti. Ma come? Noi frati, noi preti, l'abbiamo scelta liberamente e sappiamo che impegno è e crediamo che è un dono, un carisma si chiama, che Dio ha dato a chi lo sceglie liberamente, ma io non posso imporlo come un obbligo a chi non lo fa. Ecco, quindi anche questo è un falso problema e molti si rifanno al libro della Genesi. Dio li creò maschio e femmine. Nessuno lo discute. Ma gli omosessuali non sono un ulteriore sesso, sono semplicemente maschi o femmine che sentono l'attrazione affettiva sessuale verso persone dello stesso sesso. Concludo questo articolo dicendo i mali della società non viene da chi si vuol bene, ma da chi si vuol male. Speriamo, io credo che il sinodo sarà in una posizione di stallo e non porterà nessuna conclusione se non lasciare mano libera a Papa Francesco durante l'anno della misericordia, durante il giubileo. Ecco il nostro Riccardo con le domande degli amici che sono collegati via internet, che salutiamo. E non l'abbiamo detto, allora, sì. Per le persone nuove, gli incontri sono trasmessi anche via internet e ogni giovedì e venerdì leggiamo e commentiamo in diretta il Vangelo della Domenica. Il venerdì Riccardo in lingua spagnola, il giovedì io in lingua italiana.
Un saluto a tutti gli amici che hanno seguito la diretta da tutta la geografia italiana, da Vicenza, Parma, Ancona ovviamente, Bari, Palermo, quindi c'è tutta una bella rappresentanza di tutta l'Italia. Ecco, c'è Michele di Parma che è entusiasta, che manda tanti saluti, è rimasto colpito da questa espressione: è Dio che ci purifica quando lo accogliamo, non è che ci dobbiamo noi purificare per avvicinarsi a Lui, ma è Lui che lo fa quando diamo spazio a Lui nella nostra vita. Allora lui fa una domanda, ma è una specie di, dice: ma caro Alberto, come si può far capire al sinodo che è assurdo sostituirsi a Dio in questa scelta di purificazione, che è Lui che purifica e che non siamo noi che dobbiamo purificare? Ecco, lui fa questa specie, come far capire al sinodo questa grande novità del Vangelo.
Allora Michele, abbiamo già dato la risposta. Adesso, se ci conferma, perché la conferma c'è, però ancora non lo dico, perché a dicembre dovrebbe venire qui il cardinale Casper per presentare il suo libro, quello sulla misericordia. Però, fino che non è sicuro, perché immaginate il cardinale Casper, come doveva venire il mese prossimo a novembre, invece c'è un impegno a Londra. Però a dicembre, o la prima o la seconda domenica, ha assicurato che viene per la presentazione del suo libro. Quindi non tutti al sinodo sono nella parte resistente, ma Papa Francesco c'ha anche un buon appoggio da diversi cardinali, specialmente gli ultimi che ha fatto. Tra questi c'è il cardinale Menichelli di Ancona, il cardinale Montenegro della Sicilia, quindi c'ha un buon appoggio. Bene, allora per chi vuole, alle 12 celebrazione eucaristica, e ancora grazie per questi 20 anni insieme.